Le 13 ed 11 minuti, continuiamo ad incontrare i candidati per l'amministrativa 2022 nello spazio autoprodotto dagli stessi e ritorna in studio Franco Miceli, candidato a sindaco di Palermo.
Eccomi,
buongiorno,
buongiorno a voi.
Oggi il tuo intervento è quasi un appello, perché so che vuoi invitare la gente ad andare a votare sostanzialmente.
Sì, credo che sia un appello necessario, perché l'aria dell'astensione al voto già registrata nel 2017 può avere anche ulteriori aumenti.
Sì, sì, può essere il partito in incremento.
È un incremento che ci preoccupa molto, perché non andare a votare significa demandare agli altri le scelte che riguardano il futuro della città. Mm-hmm. Di eleggere quelle persone che hanno le qualità, le caratteristiche per governare Palermo nei prossimi 5 anni. E rinunciare a questa possibilità di scegliere mi pare un aspetto assolutamente dell'incredibile. Quindi, insomma, noi cercheremo fino all'ultimo di convincere le cittadine e i cittadini di Palermo di andare a votare. Andate a votare, perché questo è utile alla città e al suo futuro.
Ecco, se anche i recenti fatti di cronaca magari vanno lasciato una sorta di sensazione brutta, tale da dire no, sono tutti uguali, non vado a votare. Non andare a votare favorisce proprio chi ha strutturato il voto in quella maniera magari esattamente consona.
Bisogna guardare meglio, non siamo tutti uguali, ecco. Ci mancherebbe altro. Oggi andare a votare ha anche un'altra motivazione in più, perché il rischio è che questa città torni a periodi del passato che pensavamo di esserci lasciati alle spalle e invece ritornano alla ribalta. Abbiamo visto fenomeni e azioni che non ci piacciono, la presenza del potere mafioso che cerca di ritornare a mettere le mani sulla politica e quindi mettere le mani sulla città e sulle tante risorse che Palermo avrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, che saranno tante risorse da mettere a disposizione della città per alzare la sua qualità della vita, per fare tutte quelle cose che è necessario fare, l'emergenza, le criticità. Ecco, se qualcuno vuole, c'è qualcuno che vuole mettere le mani sulla città e sul bottino, no? E quindi
perché è allettante, le somme sono
molto. Non parliamo di milioni, parliamo di miliardi di
parliamo
euro.
Di miliardi di euro. Ecco, noi abbiamo presentato un nostro programma che cerca appunto di utilizzare al meglio queste risorse. E Palermo, da queste risorse, da un governo in grado di far bene, avrà una grande opportunità. La quinta città italiana può diventare una grande città europea.
Senti, un ascoltatore mi scrive, tra i tanti argomenti da quale ripartiamo realmente? Cioè, quale sarà la priorità di una tua eventuale amministrazione?
Ma degli argomenti, insomma, abbiamo più volte rappresentato questa situazione di emergenza. La prima questione sicuramente da affrontare è risanare le casse del comune. Cioè, abbiamo una situazione di predissesto. Voglio dire, lo ribadisco da questo microfono, che bisogna evitare il dissesto finanziario. Noi dobbiamo invece recuperare tutto ciò che è possibile per evitare il dissesto e per consentire a Palermo appunto di guardare con maggiore serenità al proprio futuro. Cosa faremo?
Ci sono degli argomenti cardi, penso al cimitero e all'immondizia, ad esempio.
Ecco, immondizia e cimitero. Ho detto, preventivamente bisogna evitare il dissesso, quindi noi chiediamo una norma nazionale, fare un patto con lo Stato, un patto per Palermo, con lo Stato, aiutate la quinta città italiana a uscire da questa situazione.
Visto che è già stato fatto con Roma e Torino,
che è già stato fatto con Roma e Torino, è stato fatto parzialmente con Palermo, ma affrontando
diciamo,
i nodi.
I conti avevano un aspetto diverso rispetto a quelli di Roma
Ecco, e poi questo ci serve affrontare, e subito, immediatamente, accanto a questo problema, dobbiamo affrontare il tema dei rifiuti, che è urgentissimo. La città vive in una situazione drammatica da questo punto di vista.
Fino a stanotte roghi da tutte le parti.
Roghi da tutte le parti, perché abbiamo una RAP che manca di personale. Sì. Io stanotte sono stato con gli autisti della RAP, che andavano in giro alla per la città a raccogliere la differenziata, e loro mi hanno detto: noi non possiamo prenderci le ferie, non ci possiamo ammalare, perché se no,
se basta che manca uno,
manca
i
uno. E già manca tanta persona. Quindi uno dei primi temi che noi dovremo affrontare è l'assunzione di nuovo personale.
È necessario,
cioè almeno 500 unità da mettere a disposizione della città per la pulizia della città.
Certo. L'idea di riuscire ad armonizzare le partecipate, così da riuscire anche a bilanciare lo staff.
Le partecipate le dobbiamo armonizzare, bilanciare compiti e funzioni, li dobbiamo riorganizzare su una base, diciamo, di efficienza e di efficacia. Se vogliamo mettere in essere questo progetto che noi abbiamo, che è un progetto che è di estendere la differenziata a tutta la città, di fare i centri comunali di raccolta almeno 25, uno per quartiere, 60 isole ecologiche, in modo che il cittadino può contribuire a aiutare a smaltire, anche a fare la differenziata, a smaltire.
Ricordiamo che la differenziata è una risorsa anche economica, oltre che a
ricchezza,
tutela del pianeta.
È ricchezza, è da un problema facciamo diventare ricchezza. Fare questo significa passare anche a un sistema diverso, sì sanzionatorio per chi non rispetta le regole, ma premiale per chi aiuta questa azione legata alla differenziata. Ci sono tanti cittadini che sono dimostrati disponibili a fare bene la differenziata e conferirla direttamente ai centri comunali di raccolta, e questo ne avrebbero un vantaggio, un premio, o la riduzione della tariffa, un bonus, vediamo poi nel dettaglio cosa fare.
Che paradossalmente potrebbe capovolgere quelle situazioni per cui invece di abbandonare i divani per strada la gente se li va a accaparrare per portarla al centro di raccolta e avere
un beneficio,
quindi un duplice risultato.
Non dimentichiamoci mai che Palermo molti anni fa era la città dove si faceva la differenziata in maniera straordinaria, perché c'erano i famosi cenciaioli, che raccoglievano i ferri, il vetro, le cose,
ma anche quelli che raccoltavano i cartoni,
poi questo è il cartone, non c'era un cartone in giro perché veniva subito
recuperato.
Ecco, poi questo non è stato più possibile farlo perché le norme hanno impedito, perché questi erano degli abusivi sostanzialmente.
Però davano un servizio alla fine.
Ecco, adesso vediamo quel vecchio servizio, facciamolo diventare con le regole istituzionali, con le regole giuste, e questo ci aiuterà a risolvere tanti problemi.
Senti,
sulla polizia.
Senti, mi girano un articolo di Sicilia Opinione: non è vero che un sindaco non può fare molto per l'occupazione, e mi fanno vedere il candidato Miceli incontra il ministro Orlando verso una soluzione per il caso Almaviva. Tu hai incontrato il ministro Orlando recentemente?
Abbiamo incontrato i lavori di Almaviva. Noi difenderemo strenuamente la battaglia dei lavoratori di Almaviva. Sono 540 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro.
La notizia del giorno è che dopo il tuo incontro al tavolo ieri, oggi c'è un altro tavolo, ITA ha già detto di volerne assumere 200. E questo è un primo passo.
E questo è già un primo passo positivo.
Trattare.
Devo dire che lo ritengo ancora insufficiente.
Ovviamente, però un primo
noi
passo.
Noi dobbiamo risolvere il problema. Credo che la soluzione più giusta sia quella, l'ho detto anche al ministro Orlando, che si faccia un piano di settore. Un piano di settore che consenta la stabilizzazione di questi lavoratori in un ambito che è un ambito di grande professionalità, perché questi lavoratori di Almaviva hanno avuto un ruolo importante durante la pandemia.
Com'è?
Hanno aiutato le persone, dovevano viaggiare, le persone che dovevano trasferirsi subito da un'altra parte perché avevano problemi impellenti. Sono stati anche loro, nel loro ambito, dei piccoli eroi.
Certo, come no. No, Mario, ovviamente puoi intervenire anche tu, perché questo è uno spazio autoprodotto, quindi c'è spazio anche per te.
No, io volevo fare una considerazione mentre parlavamo appunto di rifiuti, e magari mettere a fuoco un elemento importante e chiarire la posizione, perché si parla ancora dell'attesa della settima vasca, c'è chi invece parla di creare inceneritori. Secondo me andrebbe ricordato un fattore importante, che nel momento in cui tu decidi di fare un inceneritore non è che lo decidi e domani lo fai, servono so quanti anni affinché possa essere
la progettazione,
e nel frattempo cosa facciamo? Usiamo i maiali per strada?
Certo. No, ma ti posso dire di più, Mario, guarda, è intanto la settima vasca si sta realizzando adesso, dopo 7 anni, per responsabilità del governo della regione.
La regione ha avuto qualche difficoltà.
Cioè, le stesse forze che governano la regione, che si candidano a governare Palermo, hanno impiegato quasi sette anni per autorizzare la settima vasca.
Esatto.
Per noi la settima vasca è l'ultima.
Certo.
No, Bello Lampo non diventa, non sarà più una discarica e non deve diventare una discarica. L'altro, il termovalorizzatore. Io non ho posizioni ideologiche di contraria al termovalorizzatore. Dico un'altra cosa. I termovalorizzatori hanno finito la loro epoca. Perché l'Europa, dove sono stati realizzati già da tempo, certo, ha deciso che noi entro il 2034 dobbiamo arrivare a rifiuti zero. Il termovalorizzatore è un impianto che costa un mucchio di soldi, ma tanti tanti. Dopodiché ha bisogno di rifiuti di qualunque tipo. Oggi la Germania, per poter far funzionare i suoi termovalorizzatori, compra rifiuti dappertutto. Cioè, noi ci vogliamo ridurre così a fare un termovalorizzatore e andare in cerca di rifiuti? No.
Che sarebbe il paradosso dei paradossi.
Per noi sarebbe un paradosso. Dobbiamo fare un'altra cosa, perché in linea con le direttive europee. E quindi significa riciclare, certo, e fare diventare i rifiuti energia pulita. Oggi ci sono degli impianti alternativi ai termovalorizzatori che fanno proprio questo, riciclano e rimettono sul mercato delle materie prime, certo, che nascono appunto dal riciclaggio degli ingombranti, della carta, del cartone, della plastica.
È una vera e propria risorsa.
Questa è la filiera, l'economia circolare che noi vogliamo realizzare. Chiarissimo. Palermo deve avviarsi verso la transizione ecologica, certo, e il tema del ciclo dei rifiuti è centrale.
E come no. Aspetta, sono ancora tanti.
C'è una domanda,
messaggi.
Te la leggo così. Vai. Come arriva. Mancano pochi giorni alla fine dell'era Orlando e i cittadini palermitani si aspettano un cambiamento. In tanti come lei hanno la facoltà e l'opportunità di cambiare in meglio questa città che va dalle buche alla spazzatura, dai lavori eterni alla lunga burocrazia. Ma se le vostre promesse e proposte vengono meno, come ci si dovrà comportare da cittadino che da anni aspetta il cambiamento? Io la traduco in: ci si può fidare di quello che ci dite oggi?
Io ritengo proprio di sì, perché la nostra scelta, della nostra coalizione, abbiamo fatto anche una lista in cui c'è una presenza civica, sì, importante. Insomma, Mario ne sa qualcosa.
Esatto.
Noi non facciamo promesse, no? Noi facciamo proposte, sì, e impegno concreto a realizzarle. Le promesse sono di tipo elettorale, non ci interessano. Noi facciamo proposte e impegno a realizzarle. Siamo delle persone competenti. Io sono stato chiamato a svolgere questo ruolo di candidato a sindaco per le mie competenze. Architetto, si occupa di città, quindi qualcuno ha detto: vabbè, chi meglio di te,
certo,
può avere un'idea della città, di come migliorarla. Quindi abbiamo competenze, ma anche competenze nelle liste che abbiamo fatto. Abbiamo competenze anche nella nomina dei primi assessori possibili, diciamo, certo, in caso di vittoria. Abbiamo messo il meglio del meglio, cioè
la squadra.
È una bella squadra, fatta non di appartenenze, ma di competenze. Qualcuno mi ha detto: ma allora gli assessori uscenti non erano competenti, tu non ne vuoi... No, io ho detto no, erano tutte persone competenti, per carità.
Chi più, chi meno, sulla qualità
certo, delle persone.
Ma la scelta magari caduta era una scelta politica, non era di competenze.
Sì, diciamo, era una scelta politica, probabilmente anche legata a una competenza, per carità, non lo metto in discussione. Però noi abbiamo fatto un nostro programma, mm-hmm, e dobbiamo pensare a individuare competenze in ragione di questo programma, che è un programma, non dico che è alternativo al vecchio programma, ma innovativo sicuramente,
esatto,
no? Innovativo sicuramente. Ecco perché io credo che bisogna avere fiducia, perché stiamo ragionando seriamente,
sì,
sul modo di governare la città, su un diverso modo di governare la città, in cui la partecipazione dei cittadini, il decentramento e tutto quello che ne consegue sono una parte centrale e integrante del nostro programma.
Sì, pochi lo ricordano, o meglio, i più attenti lo ricordano, tu hai già fatto parte della macchina amministrativa locale e anche con risultati importanti, e hai dato lo spunto poi per tutta una serie di soluzioni.
Sì, io sono stato assessore nella seconda metà degli anni 90, voi non eravate nati.
No, io magari sì, ma lui forse
io no.
Tu non eri da Mario.
Lui è più giovane.
E fu un periodo molto bello, perché la città è cresciuta enormemente. Io mi occupavo di lavori pubblici, edilizia privata, verde, giardini, cantiere municipale, insomma, tante protezione civile, protezione civile. E quindi furono anni densi di risultati importanti, realizzammo cose straordinarie, l'apertura del Teatro Massimo che era da 25 anni che era chiuso, la riscoperta dello Spasimo, i luoghi della cultura, Piazza Politea, ma l'abbiamo rifatta. Mario non se la ricorda perché era piccolo, io me la ricordo bene, era un'intera piazza a parcheggio, sì, con macchine.
No, in quel periodo io non neanche vivevo in Sicilia,
neanche avevi la patente,
no, Emilia Romagna, quindi non
tante altre, tante altre. Il palazzetto dello sport, che sarà una delle prime opere che noi dobbiamo recuperare, se mi permetti posso dire una cosa
in 30
sul
secondi
palazzetto,
che abbiamo sforato,
dello, palazzetto dello sport, perché il palazzetto dello sport è stato abbandonato, non sai quelle cose che arriva, si rompe una cosa e nessuno più la ripara, è rimasto lì, no, non utilizzato. Il palazzetto dello sport ha una funzione strategica, uno, primo per lo sport,
chiaramente
era un palazzetto dello sport.
Gli eventi.
L'ho realizzato con lacrime e sangue, perché realizzare questo palazzetto è stata un'operazione complicatissima. Secondo, lo utilizziamo per i grandi eventi musicali, esatto. E Palermo ne ha bisogno, e questo voi lo sapete.
Con tutto il rispetto per i catanesi, ma non si possono i grossi noi fermare a Catania, non è possibile.
Noi dobbiamo pensare alla nostra città. La terza questione è che il palazzetto può essere utilizzato per i grandi momenti congressuali, il turismo congressuale, cioè metterlo a disposizione di queste,
anche perché c'è un flusso di eventi importanti che anche economico si trasforma in economia per la città, che è quello dei congressi, e qua siamo praticamente privi di aree attrezzate da questo punto di vista,
anche perché dobbiamo destagionalizzare il turismo,
cioè riuscire a fare turismo per 12 mesi, non per i 3 mesi, con turismo congressuale si può fare,
si può fare.
Insomma, abbiamo imparato a conoscere in queste settimane il candidato Franco Miceli, non ci resta che augurare in bocca al lupo. Buongiorno, io non conosco il signor Miceli, ma conosco l'integrità di Mario, quindi mi fido per riflesso, fatevi vivere Palermo.
Grazie Mario.
Volevo sottolineare questo, visto che siamo a chiusura, no, è il fatto che io mi sia candidato semplicemente perché credo in quello che ha detto Franco. Basta, solamente questo.
Va bene. Grazie ancora, in bocca al lupo a Franco Miceli, candidato a sindaco di Palermo. Tra un po' si continua ancora con le amministrative 2022.